credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista, il maestro di quarta e quinta era fascista, la seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare, io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza. Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Raccontato un giorno Don Giussani, io mi ricordo al mio liceo, Berché, che una volta stavo uscendo, e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in 4ª ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni, adesso 3ª liceo classico non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y? Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro. Da 2000 anni molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono, con la vitalità della loro umanità, rischiarata dall'incontro con Cristo, le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali. Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da Internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.
E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo. E le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto, molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità, per esempio, che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, in taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente, man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri, e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
Nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
Sì,
come affrontarla?
Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni. Una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero, il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo cominci a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi, e le do appuntamento naturalmente a domani.
Bene, grazie a voi e a presto.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.